File 30, pagina 241. È il 5 settembre. All'alba, bagno e appello davanti alla baracca. Arrivano altri gruppi numerosi, poi ancora altri. Sono quasi tutti russi e polacchi, pochi francesi, pochissimi gli italiani. Siamo circa 500. Schieramento per 5 e appello. Le solite grida, le solite percosse. Usciamo dal reticolato che circonda i blocchi chiusi e percorriamo un tratto della larga strada che attraversa il campo per tutta la sua lunghezza. Laggiù di fronte alla porta a sinistra il crematorio col suo basso camino rettangolare dal quale esce la solita nuvoletta di fumo giallastro. Le carceri, le cucine, i magazzini, i bagni. A destra la fila dei blocchi vuoti, perché tutti i prigionieri sono già al lavoro, o nell'interno del campo, o nella cava, o nell'officina. Ai lati del portone, due folti gruppi di SS in assetto di guerra, con elmetto, ci aspettano. A 50 metri la colonna si ferma. Io mi trovo tra i primi in una fila esterna. A una finestrella del grande blocco alla mia destra si affaccia una giovane donna. Non ha più di 20 anni. I capelli, di color biondo rame, sono raccolti dalle tempie, dalla fronte e dalla nuca, in un'alta crocchia lucida, stretta da un nastro azzurro. Indossa un corpetto rosso scarlatto, come le sue labbra. I suoi grandi occhi neri scrutano tra le nostre file, soffermandosi ora sull'uno ora sull'altro di noi, che la guardiamo incuriositi. Con le dita esili e pallide dalle unghie rosse di carminio, picchietta le sottili sbarre della finestrella, seguita a scrutarci e sorride sempre più di frequente, facendo lievi cenni col capo. Come la sosta si prolunga, si slaccia i primi bottoni del corpetto, accollato scoprendo una spalla, e ride. Dopo alcuni istanti scompare, poi subito dopo ritorna, scopre più ampiamente entrambe le spalle e ride gioiosamente. È una meretrice professionale o coatta, perché per noi scopre le sue spalle bianche e rotonde, ci offre così quello che di sé può darsi, per umana simpatia, oppure per un capriccio di femmina abituata ad eccitare i maschi. La visione di quella giovane donna mi dà un senso di stupefazione e di angoscia. Quale uomo andrebbe a consumare l'atto carnale in un cimitero, in un carcere, in un luogo di miseria e di morte? Chi se non questa sozza genia di capi ai quali il postribolo è riservato e per i quali il rito amoroso si compie soltanto come un istinto oscuro del sesso, comune a tutti gli animali, e non con la coscienza di compiere un atto di pura bellezza e di amore prima che di piacere? Il portone si spalanca, la colonna si rimette in moto, le SS si allineano ai nostri fianchi. Al di là della soglia, altri folti gruppi di armati si affiancano alla colonna. Scendiamo verso la valle inondata di luce, che si stende davanti al nostro sguardo come uno scenario immenso. Sotto di noi, alla nostra destra, ecco le baracche del Krankenhaus, intorno alle quali si aggirano i soliti schiavi, scalzi e laceri, le solite larve umane. Riconosco il blocco dove ho lasciato alcuni dei miei amici, quello degli invalidi, con la sua rete intorno. Abbandoniamo la strada e scendiamo verso Mauthausen per una scorciatoia tra ridenti villette sparse sui prati. Una vecchia signora in gramaglie, ritta in piedi sul vestibolo della sua casa, assiste al nostro passaggio. Le sue mani bianche intrecciate sulla veste nera sembrano implorare per noi. Corriamo quasi sui blocchi di pietra della scorciatoia. I nostri zoccoli battono affrettatamente, provocando uno strano rumore di grosse nacchere in una danza disordinata. Piccoli bimbi accorrono, ma appena ci vedono si fermano e non osano avvicinarsi. Alcune donne si affacciano alle finestre che richiudono, indugiandosi a spiare dietro le imposte. Ecco il Danubio, ecco Mauthausen. Ritornano alla mia memoria, con evidenza lucida ed esatta, tutti i particolari della tragica marcia notturna sulla strada maestra. Raggiungiamo le prime case del paese, che sembra disabitato, poche donne, pochi ragazzi, pochi vecchi. Ripercorriamo le piccole piazze, le viuzze strette, che conducono alla stazione ferroviaria. Il treno, composto di comuni carrozze di terza classe, è già pronto. Parte davanti al giardino dove, la notte dell'arrivo, si intrecciavano liete voci e risatine allegre di fanciulle. Parte davanti al piccolo rosso edificio che porta sulla fronte la più funesta parola di tutti i tempi. Seduto accanto a un finestrino, guardo nell'interno di una stanza a piano terreno una bimba che gioca con la sua bambola. Penso alla mia bambina e mi copro il volto con le mani perché nessuno veda il mio pianto. Il treno corre verso ovest, in direzione di Linz. Nell'aria è diffusa una dolcezza inesprimibile che a poco mi calma. Ora stupisco di sorprendermi a osservare con interesse lo stato delle culture, la specie degli alberi, la forma e il colore delle case. Anche gli occhi del compagno che mi sta di fronte guardano fuori, ma con una fissità pesante, come di chi guarda senza vedere. È un francese. Potrei conversare con lui, ma temo di infastidirlo. Nessuno parla. Anche le SS, che sono nella mia carrozza, fumano in silenzio, tutte con gli stessi movimenti, come se si imitassero inconsciamente. L'odore del tabacco mi dà un leggero stordimento. Senza alzarmi, sporgo la testa fuori del finestrino. Una voce perentoria mi ordina di ritirarmi verso l'interno. Dopo circa 2 ore, il treno giunge alla stazione di Klein München, l'ultima del nostro viaggio. Scendiamo mentre alcuni viaggiatori attendono il loro treno. Una donna ci guarda, leva le mani in alto e si abbandona a un pianto dirotto. Percorriamo la strada maestra a ridosso della ferrovia. Alla nostra sinistra si stendono in lontananza fabbriche grandiose tra le quali passano e ripassano le locomotive con grandi pennacchi di fumo nero. Mi accorgo che retrocediamo verso Linz. Dopo circa 4 chilometri la strada comincia a correre tra la ferrovia e un canale largo una decina di metri. Al di là del canale si stende su un terrapieno una rete di robusti fili di ferro, uguale alla rete ad alta tensione del campo di Mauthausen. Tra la rete e il canale, a intervalli di circa 10 metri, si innalzano torrette coperte simili a quelle di fossoli, su ognuna delle quali vigila una sentinella tra un riflettore e una mitragliatrice puntata in basso verso l'interno. Per una vasta estensione, oltre il canale si levano qua e là sottili colonne di fumo, ma non si scorge nessun indizio delle baracche del lager. Prima di giungere a un grande edificio verde, che ha l'aspetto di chiesa, di fabbrica, di caserma, raggiungiamo un ponte di legno gettato sul canale. È il ponte di accesso al campo. Solo quando siamo a metà del ponte vediamo più sotto una distesa di baracche e un vasto piazzale. Siamo nel campo Mauthausino di Linz, Drei. Il campo di eliminazione denominato Linz III, per distinguerlo da quelli indicati coi numeri primo e secondo, ora sciolti, ha la capacità di 7.000 prigionieri, una parte dei quali lavora nelle officine Hermann Göring, mentre l'altra parte, suddivisa in vari commandos, lavora alla costruzione di strade e di rifugi, allo sgombero delle macerie, degli stabilimenti industriali, di cui il territorio intorno è coperto per decine di chilometri quadrati. Come non bastassero la rete ad alta tensione, il profondo canale, la cintura di sentinelle, la moltitudine di capi e sorveglianti all'interno e 600 SS a casermate a meno di 200 metri, il campo, in caso di rivolta, può essere allagato in pochi minuti. Dopo l'appello entriamo nel blocco destinato ai nuovi arrivati. Il capo è un ometto basso con due occhi da sciancallo, è tedesco e sul petto porta il triangolo nero degli omicidi. Di tutti i compiti del capo, egli se n'è attribuito uno solo, il più importante, quello di bastonare. Egli non fa altro e ha delegato al vice capo tutte le altre mansioni. A distanze astronomiche l'uno dall'altro, al di sopra del gradino infimo dove si trova il forzato qualsiasi, la gerarchia è così costituita. Addetto alla pulizia del blocco, barbiere, vice capo Stube, capo Stube, sorvegliante ai lavori, magazziniere, scrivano, vice capo blocco, vice capo campo, scrivano capo campo milite semplice SS. Al di sopra del prigioniero, qualunque, è inoltre una fitta schiera di persone che più o meno legittimamente si arrogano il diritto di comandare e di bastonare. Ciascuno poi, anche tra gli infimi, crede di avere la facoltà di derubare, ingiuriare e bastonare gli italiani. Non basta. Il reclutamento dei sorveglianti e dei capi è fatto col criterio della scelta diretta e col criterio dell'offerta. Chi crede di possedere abbastanza energia, abbastanza cinismo, conosca il tedesco e appartenga a una qualsiasi nazione, esclusa l'italiana, può aspirare a un posto di comando. Naturalmente è un solo modo per dimostrare la sua idoneità, quello di farsi temere denunciando e bastonando. Nel lager il bastone è la guida, l'interprete, il punitore, è tutto e regna sovrano. La lista dei componenti, il primo comando formato coi nuovi arrivati, è già compilata. Questa sera saranno letti i numeri che la compongono e domattina i primi 100 cominceranno a lavorare. Dall'esterno del blocco dove siamo rinchiusi, una voce mi chiama. Mi affaccio alla finestra. Un avvocato italiano, che ha già avuto notizia del mio arrivo al campo, desidera vedermi e aiuto scrivano al blocco 10. Dai connotati capisco che è Otto Popper. Scavalco la finestra e mi reco al decimo blocco. Dietro i vetri di una finestra vedo l'amico intento a scrivere, col capo lievemente inclinato. Egli alza gli occhi, mi vede e in un attimo siamo l'uno nelle braccia dell'altro. È al campo da circa 2 settimane. Avrebbe potuto restare a Mauthausen con un incarico presso il comando. Ha preferito essere mandato in un campo periferico per non diventare un collaboratore dell'SS. Ha 2 sigarette, me ne offre una. E poiché sono digiuno dal giorno precedente, mi offre anche una fetta di pane e un cucchiaio di marmellata. Parliamo degli amici comuni, tutti dispersi nei vari campi. Parliamo particolarmente di quelli dei quali è già pervenuta la notizia della morte e di quelli del nostro convoglio partiti per Gusen, e la lunga teoria dei nostri compagni ci sfila davanti. Otto mi ragguaglia sulla vita del campo 54 che è il nostro, il lavoro è duro, il trattamento crudele, la mortalità alta. Ma non è possibile conoscere esattamente il numero dei morti. Da Mauthausen arriva di quando in quando una lista di numeri da risucchiare lassù e di loro non si sa più nulla. Poi l'amico mi domanda ancora notizie della mia salute. Gli sembra che io sia più pallido e più magro di quando entrai all'ospedale. Se ne mostra preoccupato. E quando gli confermo che la mia salute è ancora buona, risponde a bassa voce e quasi parlando a se stesso: sì, ancora buona, ma... E mi sembra che voglia aggiungere qualche altra parola che si trattiene dal pronunciare. Credi di poter resistere al lavoro all'aperto con qualsiasi stagione per 12-14 ore? Sì, per 3 o 4 mesi. Ma sono molti 3 o 4 mesi. Senti, già sono troppi. E qui chi entra nell'infermeria con una malattia grave parla assorto, intercalando le parole con pause lunghe, come chi desidera esprimere un pensiero, ma non trovi le parole adatte o non voglia pronunciarle. Seguitiamo a passeggiare davanti al suo blocco per alcuni minuti in silenzio. Mi sembra che il suo passo non sia sempre sicuro. Otto, riprendo. E tu sei davvero guarito? Perfettamente. Perché me lo domandi ancora? Desideravo che me lo confermassi. È molto preziosa la salute. Prima non ci avevo mai pensato. Ora che siamo tra la vita e la morte, bisogna pensarci. All'infermeria ci sono parecchi malati italiani e non si può far niente per loro. Manca tutto. I medici fanno inutilmente richieste di medicinali. Da Mauthausen mandano solo della carta per fasciare le piaghe e degli unguenti. Quando visiterai l'infermeria, ho visto l'ospedale di Mauthausen, credo che non potrò vedere nulla di più orribile. Tutti crediamo di non poter vedere nulla di più orribile di ciò che abbiamo visto, eppure ogni giorno ripetiamo la stessa frase e ogni giorno vediamo nuovi orrori. La nostra conversazione si protrae per una mezz'ora. Pronunciamo frasi brevi, sottovoce, come timorosi della nostra voce che ripete le stesse parole dolorose. Eppure non ci riesce di cambiare l'argomento, di dare alle nostre frasi una intonazione meno triste. Dopo la gioia dell'incontro, ci sembra di essere entrambi sospesi sopra un precipizio che ci trascina giù, che ci affascina con la sua gola buia, spalancata, insieme con la mano nella mano. Pare che ci sentiamo ora capaci di resistere a quella tentazione di buttarci giù a capofitto. O forse insieme, con la mano nella mano, ci sentiamo più coraggiosi. Non abbiamo più paura della realtà e di rappresentarcela con queste parole semplici ma terribili. Lavoro, fame, freddo, malattia, morte non sono più per noi quelle medesime parole che ripetevamo prima di venire in Germania. Qui lavoro, fame, freddo, malattia, morte significano supplizio, strazio, tortura. Peggio ancora, significano odio, crudeltà, ferocia e tutte queste cose insieme che analizziamo freddamente, con orrore, ma senza spavento. Lo Schreiber chiama Otto con accento di comando e di rimprovero. Scusami, devo rientrare. Ci separiamo promettendoci di rivederci più tardi se mi sarà possibile uscire dal blocco. Arrivo alla mia baracca proprio nel momento in cui i miei compagni si allineano per la distribuzione della zuppa, che mi sembra migliore di quella di Mauthausen. 10 minuti dopo bisogna adunarsi ancora. Mentre mi accingo a occupare il mio posto, il vice capo, un giovanotto dalle forme erculee si slancia contro di me, mi sferra un pugno nel ventre e uno nel fianco, facendomi cadere a terra senza respiro. Non riesco a capire la causa. Alcuni intorno a me ridono, fascisti italiener, e non sono tedeschi. Pagina 248.